Ben ritrovata Elisa Rossella in studio appunto per il nostro approfondimento.
Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta.
Oggi parliamo in questa mezz'ora di libri, di editoria, di lettori e anche di selfie. Lunedì scorso si è concluso il Salone del Libro di Torino e ancora una volta il capoluogo piemontese, possiamo dire, si è trasformato nella capitale della letteratura e dell'editoria.
Sì, durante questa 38esima edizione in 5 giorni ci sono stati oltre 254.000 visitatori e visitatrici. Ma se il salone è pieno da non poter muovere un passo, perché il resto dell'anno molte librerie restano deserte? Il pubblico di Torino legge davvero, anche fuori dal festival? O forse più che ai libri è interessato soprattutto alle persone in carne ed ossa che li scrivono?
Se l'è chiesto anche Loredana Lipperini, giornalista e scrittrice, che sull'argomento ha scritto un commento sottolineando che in questo contesto culturale far parlare il testo diventa più difficile se sei tu quello con cui farsi un selfie. Noi partiamo quindi da qui per il nostro confronto e oggi abbiamo tre ospiti. Ben ritrovato Andrea Colamedici, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Lei è filosofo, editore e artista, cofondatore del progetto e casa editrice Tlon, co-direttore filosofico del Festival del Pensare Contemporaneo, presidente di Genialab. Tra i temi di cui si occupa ci sono la filosofia dell'intelligenza artificiale e la teoria dei media. E ben ritrovata ad Alphaville anche a Marino Sinibaldi.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Giornalista, conduttore radiofonico, critico letterario. In passato ha diretto a lungo Radio 3, condotto il programma sui libri Fahrenheit e ora cura il podcast Timbuktu per il Post. E salutiamo anche Nicola Lagioia, buongiorno.
Buongiorno.
Scrittore pluripremiato, tra i suoi romanzi ricordiamo La Ferocia e La Città dei Vivi, è tra i conduttori di Pagina 3 di Rai Radio 3, direttore editoriale della rivista Lussi sulla cultura, cofondatore del blog letterario Minima et Moralia ed è stato direttore del Salone del Libro di Torino fino al 2017. Andrea Colamedici, iniziamo con lei. Quindi, se il libro perde centralità, come si configurano le nuove relazioni tra pubblico, autore, libro ed editore? Lei su questo aspetto ha anche scritto un post sui social, poi chiediamo anche agli altri ospiti.
Sono tutte da ripensare, nel senso che il libro non è più il fulcro attorno al quale si muove la lettura, ma è diventato uno dei fuochi di un ecosistema molto popoloso e quindi si ritrova spesso schiacciato anche dal punto di vista numerico, dal podcasting appunto appena nominato, dall'intelligenza artificiale, da altre forme di fruizione della cultura e dell'intrattenimento. E quello che succede è che ci si ritrova a gioco forza ad abitare uno scenario all'interno del quale è molto difficile riuscire a ribadire una postura come si è sempre avuta, quindi del libro come luogo principale della trasmissione e anche dell'aggregazione. E quindi si sta manifestando un altro modo, diciamo così, di abitare questo momento abbastanza difficile. E quindi quel che ho visto al Salone del Libro è stata una grande spinta ad andare alla ricerca più dell'autore che del libro. E quindi questo è molto rischioso ed è molto affascinante al contempo, perché da una parte ci dice che oggettivamente ciò che sta accadendo e che venendo meno anche la capacità attentiva, io parlo di policrisi del libro, perché c'è una serie di crisi interrelate tra loro, appunto una crisi dell'attenzione, una crisi delle librerie, una crisi della capacità di sostare all'interno di un libro, e dobbiamo imparare a prenderne le misure.
Marino Sinibaldi, dobbiamo imparare a prendere le misure?
Sì, intanto condivido l'ambiguità degli effetti festival, diciamo, di cui in Italia si discute da alcuni decenni, perché sono alcuni decenni che notiamo la folla ai festival e la crisi delle librerie, non proprio la crisi del libro, nel senso che i dati di vendita non si muovono, diciamo che la stagione dei festival non ha aumentato i lettori, ha reso la letteratura meno impopolare, cioè meno elitaria, e quindi condivido l'ambiguità dell'autore selfie e scrittori, insomma, quel rapporto ambiguo che c'è, è una cosa che fa parte dei tempi e quindi non è difficile arrestare se non separando il libro dai tempi, cosa che riterrei più dannosa che non contaminandolo come rischiamo di fare consapevolmente con tutte queste manifestazioni. In Italia il libro ha subito nella storia proprio secolare un difetto, cioè quello di essere percepito qualcosa di elitario, di separato dalla vita quotidiana e dalla gente comune. Diciamo che i festival rompono questa separazione rischiando un effetto semmai opposto. Ritengo comunque questo un rischio minore, quindi nell'ambiguità delle cose che sono state descritte preferisco che esistano manifestazioni così piuttosto che ritirare il libro nei luoghi consueti, elitari e vagamente intimidatori in Italia, perché sono stati sempre percepiti così i luoghi della cultura.
Nicola La Gioia, lei cosa pensa? D'accordo?
Allora, io penso insomma che due cose vorrei aggiungere. Da una parte è che se questi eventi hanno così successo vuol dire che intercettano un bisogno della gente di andarci, che però non è soltanto quello di andare ad individuare, a trovare, a farsi fare il selfie dall'autore o dall'autrice star, ma anche di stare fra di loro. Cioè mi vado a vedere un autore che mi interessa, ai vari saloni, festival, fiere e così via, però poi magari chiacchiero anche con il mio vicino di sedia, incontro persone, discuto, mi ritrovo a ragionare insomma su temi che vengono affrontati in maniera forse meno superficiale di quanto accadrebbe in TV, il fatto di ritrovarsi con altri corpi in un'epoca proprio di totale, diciamo, frammentazione da questo punto di vista. Quindi c'è questo elemento. Dopodiché sui libri, la questione, insomma, che noi credo in Italia, ci sono i dati che dicono questa cosa qui, insomma, dagli anni 50 agli anni 90 c'è stata proprio un'impennata di vendita, di acquisto di libri, di lettura. Dopodiché la situazione, come diceva Marino Sinibaldi, si è fermata. Cioè uno può vedere il bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, potrebbe dire da 30 anni succede poco, però da 30 anni comunque il libro non è che cala così tanto, cioè va su e giù fondamentalmente, quindi c'è una resistenza che altri medium non hanno. Pensate come è cambiato il mercato discografico, lì il supporto, o quello cinematografico, là è cambiato proprio il supporto, siamo passati dal vinile al CD, poi appunto a Spotify, oppure per quanto riguarda il cinema siamo passati dalle sale cinematografiche a vederci il film sul computer. Il libro è rimasto abbastanza identico a se stesso da alcune centinaia di anni, quindi è un oggetto molto più resistente di quello che si immagina. Forse il problema, aggiungo un altro elemento, è che da sempre c'è, diciamo, uno scarso dialogo fra gli addetti ai lavori, sono gli editori fondamentalmente, ma anche però le biblioteche, le librerie, le scuole e le istituzioni. Le istituzioni poco capiscono di come funziona il mercato editoriale e il mondo del libro, e forse, vista insomma la diciamo scarsa capacità anche di ascolto, ma anche di cosa qui, forse toccherebbe a noi addetti ai lavori, poiché bisogna sempre fare supplenza in Italia per qualcun altro, riuscire insomma a far capire alle istituzioni che cosa potrebbero fare. C'è stata per esempio una piccolissima misura quest'anno che riguarda le biblioteche, c'è un finanziamento alle biblioteche che hanno dovuto spendere quei soldi vincolati nell'acquisto di libri da librerie indipendenti, e questo è bastato questo per far rifiatare l'intero settore. Se ci fosse stata una legge proprio sul libro, un pochettino più articolata, sarebbe successo. Insomma, come lì c'è un elemento di vulnerabilità importante.
Avviciniamoci allora alla prospettiva degli addetti ai lavori, cioè degli editori. Andrea Colamedici, qual è l'interesse per un editore di partecipare al Salone di Torino? E in particolare è un interesse, un beneficio che si limita al Salone stesso oppure ha una durata più a lungo termine?
Ci sono dei benefici immediati, ordinari, ci sono dei benefici a lungo termine, ci sono dei benefici immaginati, non ancora realizzati. Diciamo che quello immediato è sicuramente quello di poter incontrare i lettori, le lettrici. Per molte case editrici è uno dei pochi momenti in cui possono vedere in faccia le persone che la tengono in piedi, che ne garantiscono l'esistenza. Poi c'è la possibilità di farsi conoscere e di quindi mostrare il proprio catalogo a persone che magari non lo raggiungono, anche se è difficile per una piccola casa editrice districarsi tra i mega stand di quelle più note. E poi appunto c'è il tema invece più legato all'immaginario, che è creare un network, una rete tra editori, molto più complicato. Sarebbe bellissimo se fosse così, però non è probabilmente il contesto, ma forse avrebbe senso cercare di costruirlo o lì dentro o all'altro, un contesto, diciamo così, di riflessione politica sul ruolo dell'editore, dell'operatore culturale intorno al libro. In fondo il libro svolge ancora una forma di superstizione per certi versi, quindi queste leggi sulla lettura molto spesso svolgono più che altro una funzione apotropaica e legata alla protezione dell'idea superstiziosa del libro che serve di per sé, come se fosse un oggetto miracoloso. In realtà servirebbe, come diceva la Gioia adesso, appunto più che una supplenza, probabilmente proprio sì, anche una supplenza, ma anche una capacità di pressione lobbistica, mi verrebbe da dire, da parte degli editori, per pretendere delle leggi che non siano cosmetiche né estemporanee, cioè che salvino non soltanto un'annualità lì per lì, ma che mettano nella condizione di ripensare radicalmente il modo con cui, per esempio, non è tanto la funzione di consumo, ma è la funzione relazionale che svolgono le biblioteche, che svolgono le librerie indipendenti come poli di rappresentazione di un certo modo di stare nel mondo.
Marino Sinibaldi, da secoli la lettura è un'attività solitaria e non sono una novità però i circoli di lettura, gli incontri per scambiarsi opinioni con una passione in comune. Ecco, i festival letterari in questo caso possono creare comunità.
Sì, sì, ma è quello che diceva Nicola, la Gioia, no? Sono un elemento di socialità forte. Tra l'altro la fortuna dei festival letterari ha coinciso con il declino di altre forme di socialità, quelle politiche, lì c'è una corrispondenza temporale veramente lampante, no? Nel senso, diminuite altre forme di incontro, di socializzazione, di condivisione legate soprattutto in Italia a una lunga e molto appassionata stagione politica, i festival culturali hanno in qualche maniera sostituito quella funzione. Trovo molto interessante questo riferimento all'ecosistema del libro. Noi parliamo di lettura e di lettori come fosse un momento isolato, frammentato. In realtà è un momento di un intero ciclo, o come viene detto, una parola un po' brutta, ma ci capiamo, filiera del libro, che comprende le biblioteche, gli editori, le istituzioni. Ora, Nicola La Gioia raccontava, citava l'effetto immediato che ha avuto una misura che in realtà non è una nuova misura, una misura che era stata dal governo di centrodestra abolita come altre, come l'App 18, che avevano avuto invece una funzione importante nel mondo del libro, intanto per mettendo a disposizione fondi e sostenendo un prodotto, un'istituzione, una industria culturale come se ne sostengono altre. Non c'è, diciamo, un favoritismo rispetto al mondo del libro, ma il teatro e il cinema sono largamente sostenuti e in questo stesso modo può essere sostenuto il mercato del libro. Erano delle misure.
Ah, forse abbiamo perso Marino Sinibaldi. Allora continuiamo con magari...
Eccomi, mi senti
ora? Ecco, sì, eccoci, sì.
Non so che...
Abbiamo dei problemi, vediamo se riusciamo a ristabilire la linea. Marino Sinibaldi, allora magari proseguiamo con una domanda a Nicola.
Io mi sento bene però.
Ah, eccoci, sì, la sento adesso, sì.
Vediamo se c'è.
Sì. No,
dicevo che il ruolo delle istituzioni pubbliche è importantissimo, non è un'esclusiva che si pretende, un favoritismo nel mondo del libro. Le istituzioni sostengono il mercato del cinema o quello teatrale o quello delle fondazioni liriche, per esempio, molto generosamente. Le misure che citava Nicola Gioia con l'effetto positivo immediato che hanno avuto sono una parte di misure che erano già state messe in campo in Italia, poi sospese, abolite dal governo di centrodestra, in parte reimmesse con quell'effetto che è visibile. Ed è giusto il paragone con altri mercati, ne aggiungerei uno che consente di capire come alla fine il percorso del libro non sia così disastroso, che è il mercato dei giornali. Ecco, se si confronta il libro a un prodotto simile dal punto di vista proprio della funzione strutturale, anche di quella civile che ha avuto come i giornali, noi vediamo che c'è una divaricazione nel declino piuttosto evidente. Non c'è un declino, ma c'è una stabilità in basso della lettura di libri in Italia, c'è un tracollo del mercato dei giornali. Ecco, se lo paragoniamo a quello, noi vediamo come il mercato del libro è un mercato importante con una sua stabilità.
Certo.
Sì, passiamo a Nicola La Gioia, perché vogliamo anche sapere un po' la prospettiva dello scrittore, perché chi scrive questo sa fare meglio scrivere, però negli eventi pubblici come il Salone, ma anche come altri eventi pubblici, senza contare sui social, a volte capita di dover fare anche altre cose, quindi presentarsi in un certo modo, incontrare il pubblico. Ecco, lei cosa ne pensa? La partecipazione a questi eventi è sostenibile da parte degli scrittori o si ritrovano a fare delle cose che non competono loro veramente, non viene loro naturale come scrivere?
Allora, diciamo che per uno scrittore partecipare agli eventi, festival, alle presentazioni non è innanzitutto un obbligo. No, la scrittrice che più ha venduto copie in Italia negli ultimi 10 anni, Elena Ferrante, non ha mai partecipato o forse ha partecipato sotto altre spoglie, diciamo, a un festival letterario o una fiera letteraria. Detto questo, però, in realtà andarsi in giro a presentare libri serve incontrare i lettori, questa cosa qua, ma soprattutto tenendo conto che i libri hanno di solito una presenza in libreria sempre più breve, come si dice, mantiene in vita il libro, il fatto di portarlo in giro. Soprattutto tenendo conto quello di cui diceva prima Marino Sinibaldi, cioè il tracollo della carta stampata, un tempo, cioè almeno quando ho iniziato io, se riusciva insomma il libro ad avere una buona attenzione sulla stampa, sui grandi giornali, ma non soltanto sui grandi giornali, questo gli garantiva una vitalità, si muoveva, no? come si dice, no? In gergo, entrava in classifica, cose del genere. Adesso questa cosa non accade di più, cioè, anche se un libro ha l'apertura del Corriere della Sera, questo non è detto che sposti più di qualche decina di copie se si è sfortunati. Quindi il fatto di portare in giro il libro aumenta forse le probabilità di tenerlo in vita. Detto questo, si tratta di un'attività del tutto antieconomica per gli scrittori, cioè no, difficilmente sostenibile. Adesso con i computer e con le connessioni, mentre noi andiamo a fare le presentazioni, che non sono retribuite queste presentazioni, non hanno un gettone di presenza, come invece accade per esempio in paesi un po' più ricchi, come la Germania per esempio, o altri paesi nord europei. E quindi, a differenza dei musicisti, che quando insomma sono in giro, quello è un lavoro retribuito, per gli scrittori questo non è un lavoro retribuito, ma c'è anche una differenza però, perché la musica, tu hai l'esperienza musicale mentre loro suonano, mentre noi quando portiamo i nostri libri in giro siamo sempre un po', come dire, divulghiamo qualcosa che se fosse sufficiente parlarne non ci sarebbe bisogno di scriverne. Quindi capisco pure il fatto che l'esperienza della lettura da questo punto di vista è più profonda rispetto a un libro, rispetto a quello della sua divulgazione, e quindi gli scrittori un pochettino si arrabattano, cioè nel senso viaggiano in treno per andare a presentare il proprio libro, nel frattempo in treno scrivono un articolo, lavorano, e quindi tutto si è tutto, diciamo, complicato e anche faticoso. Però ripeto, non è che uno scrittore si dovrebbe chiedere soltanto di scrivere in realtà buoni libri. Ci sono comunque anche libri che riescono a trovare la loro strada senza bisogno che ci sia qualcuno, insomma, a promuoverli in continuazione. Che ne so, Follia di McGrath, dopo 20 anni continua a prendere un sacco di copie, l'autore non è certo in giro a presentarlo. Diciamo che è un mercato, questo è anche il bello dell'editoria, così come non esiste il best seller fatto a tavolino, perché se esistesse gli editori ne farebbero uno al mese e sopravviverebbero meglio di come fanno. Spesso le vie, insomma, della fortuna di un libro sono imprescrutabili, questo non è un male.
Abbiamo parlato molto di mercato, io tornerei un attimo al pubblico. Se il pubblico si interessa a un autore, è abbastanza ovvio pensare però che l'interesse nasca dalla lettura dei suoi libri. Se non è così, allora perché un autore interessa a un pubblico che non lo legge? Andrea Colamedici e poi Marino Sinibaldi.
Io credo che questo dipenda dal crollo contestuale, questo faceva riferimento prima, di altre forme di propagazione culturale di senso, quindi crollo delle religioni, crollo della politica, crollo dei quotidiani, crollo dell'accademia, e si va a cercare poi il significato altrove. E molto spesso lo si va a cercare non in un'istituzione o in una rete, che in un certo senso è in grado di fornire un sistema di pesi e contrappesi e di bilanciare eventuali egotismi, ma lo si va a cercare direttamente nell'autore, e che quindi diventa il coacervo di una serie di aspettative insostenibili per qualsiasi essere umano. E si va lì non tanto per il libro, ma perché si va a caccia di un portatore sano di senso che mi indichi la retta via, e quindi che sia poi uno straordinario scienziato, un ricercatore, un divulgatore, uno scrittore, fa poca differenza. Semplicemente quella figura finisce con l'incarnare una serie di ansie, di aspettative, di speranze anche, e per certi versi anche di resistenze nei confronti del dissolvimento generale che nessuno è realmente in grado di sostenere. Questo è impegnativo, perché c'è chi vorrebbe scrivere basta e non vorrebbe giustamente avere nessun onere divulgativo, c'è chi invece se ne approfitta, in fondo scrive i libri soltanto per potersi far vedere, però c'è una trasformazione in atto, dobbiamo renderne contezza e dobbiamo anche fare in modo che quest'ansia generalizzata di andare ad acchiappare il grande scrittore per dirgli per favore dammi un pezzetto del significato che sei riuscito a costruire, trovi soddisfazione in una rete e non in un singolo individuo che, gioco forza, viene anche costretto a ripetere sempre la stessa solfa, cioè viene anche costretto a non contraddirsi mai, a non cambiare mai, pur di continuare a svolgere la stessa funzione. Questo è pericoloso tanto per lo scrittore quanto per chi lo legge.
Marino Sinibaldi, la questione del pubblico, cosa cerca?
Ma sì, il pubblico cerca un po' di tutto, cerca senso, cerca socialità, cerca divertimento. Ora la parola divertimento, insomma, è inquinata da tante cose, ma è una cosa molto importante, è un modo di divergere, questa mi immagino, mi forzo l'etimologia per associarla a un'idea di evasione che è considerevole e va rispettata. Poi cerca, come è accaduto in questi mesi, anche nel libro, nelle letture, qualcosa per spiegare quello che accade nel mondo, che è abbastanza complesso, drammatico, enigmatico, quindi cerca un po' di tutto. E io sarei indulgente con tutte le forme di investimento che si fanno rispetto a una fiera del libro. Nella lettura, che continua a essere un'attività intensa e concentrata, cerchi qualcosa di più di quello che altri linguaggi ti danno. Quindi questa dimensione del rapporto, diciamo, personale col libro rimane intatta. Quello che cambia è che ci sono delle forme, sì, anche di socialità leggera, come quelle della fiera del libro. Poi a Torino avranno visto anche i miei amici, gli eventi più affollati non sono proprio stati solo i disimpegnati, per così dire, o quelli musicali. Parte l'attesa enorme per Bernie Sanders, perché lì c'è qualcosa. Ecco, però che Bernie Sanders abbia scelto la Fiera del Libro di Torino, io non so, perché non ho partecipato alla preparazione, non so le motivazioni che lo hanno spinto a venire lì, però stare lì anziché in un comizio di partito o in una sede di un'istituzione di studio o una sede di un momento di mobilitazione, ma il fatto che Bernie Sanders, cioè l'icona mondiale della sinistra più o meno radicale, abbia scelto quel luogo, secondo me è molto interessante. E l'evento ha avuto un successo ed è stato anche di una certa intensità. Francesco Costa l'ha intervistato in maniera accurata e approfondita. Mi sembra, insomma, un caso virtuoso di cortocircuito tra libro, socialità, impegno persino, ricerca di senso, domanda politica, eppure stare insieme in un pomeriggio soleggiato, perché accade anche questo a Torino, c'è anche il sole a volte.
Quindi molti elementi che si incrociano. Abbiamo parlato soprattutto di passione per i libri, ma anche delle questioni di mercato. Adesso cerchiamo di collegarle. Abbiamo ancora il tempo per una domanda che è rivolta a tutti e tre, ma partiamo da Nicola Lagioia. L'amore per l'arte e la cultura non si può ridurre al mero acquisto di una merce per tenere in piedi l'industria. Quindi è possibile conciliare una passione pura e libera con le necessità di mercato? Cioè i lettori devono per forza essere anche consumatori economici?
Ma no, i lettori, infatti, più importante della tenuta del mercato editoriale è il sostegno e la promozione della lettura. Quella è la vera cosa che conta, perché insomma, la battaglia per la lettura è una battaglia di civiltà, si diceva un tempo, ma credo che sia fermamente, che sia anche vero, che un paese che legge, una democrazia che legge, è una democrazia più solida. E quindi non è, per leggere un libro non è necessario, cioè non è che lo devi acquistare, ci sono, prendere nelle biblioteche, te lo puoi fare prestare. Addirittura Roberto Bolaño sosteneva che il furto di libri è sempre lecito per un lettore, cosa che io sarei incline a essere d'accordo con lui.
Certo.
E quindi nei suoi racconti raccontava tutte le volte che aveva rubato un libro in una libreria, come faceva, prendeva il libro, andava in bagno, c'era una finestrella nel bagno della sua libreria preferita, quindi poi faceva calare il libro giù dalla finestrella, usciva e lo recuperava e così via. Quindi le vie della lettura sono tantissime, ma se uno ci pensa, i libri che sono fuori diritti, uno potrebbe leggerli gratuitamente anche su internet, per esempio, no? Se tu vai, ti scarichi La coscienza di Zeno, i cui diritti sono scaduti, te lo puoi leggere anche in maniera gratuita. Tra l'altro, per quanto riguarda le biblioteche, questa è una delle cose belle del digitale: se ti fai una tessera alla biblioteca con il sistema MLOL è facilissimo, da casa puoi prendere in prestito il libro che ti interessa e leggerlo. Quindi la cosa, diciamo, grandiosa, importante, eccetera, eccetera, è l'accessibilità. Il problema però è che spesso l'accessibilità deve essere anche fisica. È vero che quel sistema di cui parlavo è accessibile a tutti, però il fatto che in una città ci sia una biblioteca, in un quartiere ci sia una biblioteca, ci sia una libreria, questa cosa moltiplica la possibilità di avvicinarsi a al libro. Comunque sì, la cosa più importante è la lettura, ovviamente.
Siamo quasi in chiusura, però ovviamente vogliamo anche una battuta dai nostri altri due ospiti. Marino Sinibaldi, la via dei libri è infinita?
Ma sì, lo è da sempre. Io poi stavo leggendo un libro su Spinoza e vedo che pure lui aveva un piccolo circolo di lettori, per dire quanto le cose, le istituzioni che ci sembrano che nonostante tutte le censure, le inquisizioni e viceversa, insomma, ma guarda, la resistenza del libro è proprio la sua flessibilità. Perché guardate che la principale, diciamo, concorrente del libro, quello che interviene proprio sui desideri del lettore, sono le grandi narrazioni, la moltiplicazione, per esempio, delle serie televisive o cinematografiche capaci di narrazioni molto potenti, e quelle, per esempio, competono con lo stesso tempo della lettura, con le stesse emozioni, con gli stessi desideri, con le aspettative per cui noi ci rivolgiamo al libro. Allora, anche da questo punto di vista, considerare la resistenza del libro, cioè di uno strumento di conoscenza e di emozione in un'epoca in cui le forme di conoscenza e di emozione e di narrazione si sono moltiplicate, beh, è un dato significativo, positivo da questo punto di vista. Appunto, ricordo ancora che altri mezzi, quelli per esempio di informazione, hanno insomma, un tracollo di fronte alla concorrenza di strumenti analoghi. Quindi il rapporto col libro resiste proprio per la sua flessibilità, perché al libro si chiedono molte cose diverse, perché la lettura è un'attività insieme molto intensa e molto remunerativa dal punto di vista della passione e dell'emozione, ma anche molto leggera nelle sue possibilità pratiche, per esempio.
Andrea Colamedici, abbiamo iniziato con lei, chiudiamo con lei, una battuta.
E credo sia rischioso pensarsi consumatori per il lettore, come dicevano giustamente loro che mi hanno preceduto. È bene che comprendano e pratichino la natura del libro anche nella sua gratuità, anche nel suo essere semplicemente qualcosa di cui si gode della presenza. Quello che invece ha senso fare, secondo me, è pensarsi promotori del libro, non sostenere un libro perché lo si è comprato, ma perché si manifesta agli altri l'intensità che ci ha lasciato addosso dopo la lettura.
Grazie, grazie. Tante note positive, davvero tanto amore per i libri. Grazie ai nostri ospiti per questo confronto appassionante. Grazie a Marino Sinibaldi, giornalista, conduttore radiofonico, critico letterario. Ricordiamo il suo podcast Timbuktu sul Post. Grazie Andrea Colamedici, filosofo, editore, artista. Grazie. Grazie Nicola Lagioia, scrittore e direttore editoriale di Lussi sulla cultura. Risentirci presto.
A
presto.
presto.
Grazie.
Grazie.
E grazie a Elisa Rossello, noi ci troviamo sempre domani.
Grazie, a domani.